Ci ha detto nella sua deposizione il 15 giugno che il giorno della perquisizione gli agenti che erano intervenuti, la Digos che effettuò la perquisizione, fu portata anche nei laboratori di costruzione, nei sotterranei, nell'officina che stava appunto nei sotterranei dei Carlini. Queste affermazioni della Bolini quindi non sono affermazioni vaghe, sono affermazioni molto chiare, molto significative e confortate da molteplici riscontri, tra cui i verbali della polizia, perché della perquisizione al Carlini fu fatto un verbale che questo collegio ha in atti. Sono state sinteticamente riportate anche da Vittorio Agnoletto, molto più rapido nell'esposizione, ma che ci ha confermato questi aspetti. Raffaella Bolini ci ha detto un'altra cosa importantissima, che tutto quello che avveniva, tutto quello che le tute bianche hanno fatto e hanno portato in via Tolemaide e sono state poi visti da noi, ma è la scena che si presenta agli occhi del capitano Bruno e di Mondelli, erano tutte note, oserei dire quasi concordate, e che questo era il sistema con cui loro intendevano garantire la massima tranquillità, perché era proprio la comunicazione di tutto, era proprio il rendere pubblico tutto, compreso gli strumenti difensivi, che veniva considerato, diciamo, l'elemento forte per garantire un rapporto positivo, una contrattazione positiva anche con le forze dell'ordine. E questo non è un elemento di poco conto, perché quella gomma piuma, quelle bardature, quelle bottiglie con lo scotch, eccetera, non erano una stramberia, diciamo, dei disobbedienti che in qualche maniera non era collettivizzata, no, non era così, perché Raffaella Bolini ce l'ha detto in quella sede, nella sede del GSF, abbiamo discusso ogni singolo comportamento e ogni singolo elemento e non siamo arrivati a tollerare e a mediare e a dire sì, questo, perché c'erano componenti più diverse fino alle componenti religiose, come ci hanno spiegato in moltissimi, non era tollerato, non è che questo era condiviso. Le riunioni erano infinite perché si arrivava alla condivisione di tutto, ed è il motivo per cui Raffaella Bolini ha detto in quest'aula avremmo dovuto esserci tutti a rispondere di quello che è successo in via Tolemaide, perché era esattamente quello, i comportamenti che ha avuto il corteo delle tute bianche, esattamente quello che avevamo concordato. E quello che è successo, non è ascrivibile a un comportamento aggressivo o a un comportamento violento o a una provocazione in qualche maniera messa in campo, perché sennò, ce l'ha detto chiaramente Raffaella Bolini, noi ci saremmo dissociati. Sono elementi che sono significativi perché abbiamo sentito in quest'aula tante persone di estrazioni diverse, di professionalità diverse, di età diverse, che ci hanno detto tutti le stesse cose. E allora torniamo a Federico D'Areo, a Firuzzi e a tutti gli altri che scendono al Carlini e alle sue conoscenze e rappresentazioni su quella giornata. Sono esattamente queste. Gli odierni imputati, tutti, sanno che davanti a loro c'è un gruppo di contatto, ci sono i parlamentari, composto da parlamentari, composto da politici, da rappresentanti delle forze politiche nelle istituzioni locali, scusate, tutte persone che abbiamo anche sentito in quest'aula. Lo sa anche la polizia, o perlomeno lo sanno i dirigenti, De Gennaro, Andreassi, lo sa il Ministero degli Interni, che viene anche contattato telefonicamente, direttamente in alcuni momenti, indirettamente tramite Bertinotti in altri momenti e tramite appunto i parlamentari presenti in piazza. In testa al corteo ci sono anche i portavoce o responsabili delle varie componenti del corteo, tutti sicuramente noti, tutti sicuramente rintracciabilissimi. Io sfido chiunque a pensare che qualcuno della Questura di Genova non avesse il numero di telefono di Luca Casarini. Io sfido chiunque a pensarlo, perché veramente il numero di telefono di Luca Casarini è, credo, il più pubblico del mondo. Ma io lo dico perché ho sicuramente cognizione di questo, ma io sono sicura che anche di De Cristofaro, di Frato Ianni, che oggi sono rappresentanti istituzionali, dei parlamentari, vogliamo pensare che non ci fosse possibilità di contattarli? Io credo che assolutamente questa teoria non possa essere sostenuta. Tutti i manifestanti, tutti, sanno che il corteo può arrivare fino a Piazza Americhe, lo sanno tutti, che il problema, i problemi potrebbero nascere in Piazza Americhe. E Piazza Americhe, venendo giù da Via Tolemaide, è in qualche maniera visibile, no? In fondo, lo spiegamento di forze, è tutto lì, lo spiegamento di forze di polizia a cui guardano, è quello che è allo Star Hotel, è quello che è nelle prossimità della stazione Brignole, e lì si vede lo spiegamento di polizia, che è quello al comando di Gaggiano. Lì si sa tutti che c'è la zona rossa, si sa tutti che ci sono le grate, che ci sono i varchi, anzi di più, perché in realtà non ci sono più soltanto le grate e i varchi, ci sono i container. Ce ne ha parlato Luca Casarini nella sua deposizione, che li ha visti, e ci ha detto anche che cosa ha pensato di quei container messi. Ce ne ha parlato Beppe Caccia e ce ne ha parlato Gianfranco Bettin, che erano insieme, che la sera prima appunto hanno visto questi container, e tra l'altro lì sul posto hanno anche incontrato un altro dei soggetti rilevanti, che potevano sicuramente avere rilevanza in questa situazione e nella situazione che poi si è determinata, che è il dottor Murgolo, persona altro responsabile della Digos noto. Tutti sanno che lì potrebbero nascere i problemi, ripeto, che lì entrerà in gioco la contrattazione sulla possibilità o meno di mettere un piede, di mettere dentro 100 piedi, di infilare, di far entrare 10 persone, di farne entrare 100, di farne entrare 10 a mettere uno striscione, di infilare i palloncini nelle grate, insomma, di violare simbolicamente la zona rossa. Come è sempre avvenuto fino a Genova, con l'unica eccezione della manifestazione di Napoli nel marzo di quest'anno. Questo cosa era l'altra domanda che si poneva sempre in questo tribunale, che ha continuato a ripetere anche la procura: che cosa volevano fare le tute bianche, qual era lo scopo, poi cosa significava violare la zona rossa. E ce l'hanno detto tutti i testi che abbiamo sentito in quest'aula, ce l'hanno detto nei termini in cui potevano dircelo, senza alcuna reticenza, perché in realtà quello che era la violazione della zona rossa era esattamente questo. L'idea era proprio quella di arrivare al limite, diciamo, consentito del corteo, e di avviare in quella sede, di fronte allo schieramento di polizia che era visibile, che sicuramente sarebbe frapposto per impedire la prosecuzione del corteo, cercare lì una mediazione su un'azione simbolica che comunque testimoniasse la violazione della zona rossa. Ce l'hanno spiegato tutti questo, ce l'ha spiegato i parlamentari, ce l'ha spiegato Beppe Caccia, ce l'ha spiegato De Cristofaro, ce l'ha spiegato Frato Ianni, ce l'hanno spiegato assolutamente tutti i testi che abbiamo sentito, gli organizzatori del corteo, i parlamentari, tutti quelli che hanno partecipato a quella manifestazione e altre manifestazioni precedenti. Cosa serviva l'attrezzatura? A cosa servivano gli scudi? Gli scudi erano evidentemente una rappresentazione simbolica, dall'altra erano sicuramente sistemi di protezione, ma sistemi di protezione assolutamente collettivi, gli scudi erano fatti in maniera da poter rappresentare poi quella testuggine che in qualche maniera consentiva al corteo, in caso di problemi e di cariche, di subire meno danni, perlomeno per le prime file. Io devo dire che alla fine gli scudi servivano esattamente alla funzione che poi hanno avuto, anche se sicuramente non con quella violenza, non in quella forma. Gli scudi, se non ci fossero stati gli scudi, quelle spranghe di ferro che sono state usate dai carabinieri del battaglione Lombardia, sarebbero arrivati su tutte le persone che erano nelle prime file. Gli scudi sono serviti ai parlamentari, al gruppo di contatto, a tutti quelli che erano davanti a ripararsi quando hanno cominciato a volare i lacrimogeni, quando ci sono state le cariche. Erano strumenti difensivi e tali sono rimasti anche nella degenerazione della giornata, che non era sicuramente quella prevista dai manifestanti del Carlini. Dimenticavo, tutto questo che ho detto lo sapevano anche i Digos delle zone di provenienza dei manifestanti, che, come avviene sempre in queste occasioni, seguono i militanti di loro competenza, I Veneti sicuramente c'erano, i miei assistiti vengono dal Veneto, e c'erano, abbiamo sentito anche in quest'aula, altri esponenti della Digos, anche in ordine ai riconoscimenti della Digos di Padova, ma c'era sicuramente una presenza rilevante che ha accompagnato il corteo per un buon pezzo, che è il dottor Ciarambino. Dottor Ciarambino, capo della Digos di Venezia all'epoca, che ha anche un ruolo nella discesa dal Carlini, il corteo Carlini, perché il dottor Ciarambino è la persona che parla con il gruppo di contatto, quindi sicuramente anche il dottor Ciarambino è a conoscenza dell'esistenza di un gruppo di contatto, parla con Gianfranco Bettin, parla con Beppe Caccia, parla con Luca Casarini, parla con alcuni parlamentari, e nel momento in cui c'è la famosa avvisaglia più brutta, di un clima e della presenza, o meglio, del fatto che già siano consumate delle situazioni di tensione, la famosa macchina bruciata, lì viene interpellato direttamente dal gruppo di contatto. Lì il dottor Ciarambino fa delle telefonate, cerca di informarsi su cosa sta succedendo. E allora, vedete, la consapevolezza così piena, la piena conoscenza di quello che stava avvenendo a Genova e di quello che in cui gli odierni imputati vengono chiamati a rispondere in concorso, devastazione e saccheggio, non lo sapeva neanche il dottor Ciarambino. Il dottor Ciarambino dice: non lo so che cosa sta succedendo, telefona, si informa e dice di rallentare, e il corteo rallenta. Il corteo si ferma, il corteo va avanti piano. Perché? Perché quel corteo vuole stare fuori da problemi che non intende determinare. L'hanno detto chiarissimamente tutti quanti quelli che si trovavano nelle prime file di quel corteo. Ci sono delle immagini, sono le immagini iniziali della consulenza del dottor Bashmit, la consulenza video. Si aprono proprio con delle immagini di Digos, di agenti della Digos, che vengono anche interpellati sulla giornata, e che tra l'altro dimostrano molta tranquillità a modo loro. Sono agenti appartenenti alla Digos di Padova e di Venezia. E quello è un momento, è il momento in cui il corteo sta più o meno avvicinandosi al punto in cui poi verrà fermato, e se ne vanno. E allora noi ci dobbiamo chiedere perché se ne vanno. Ci sono due ipotesi, una maliziosa e una non maliziosa. Una maliziosa, che sapevano che sarebbe successo un pandemonio. L'altra non maliziosa, che invece si aspettavano, come tutti quelli che erano in quel momento in via Tolemaide, si aspettavano di arrivare in Piazza America, che il corteo arrivasse lì e che lì si avviasse quel meccanismo che magari loro devono tenere sotto osservazione, perché lì sì, magari avevano interesse a capire che cosa diceva, che cosa faceva, come si comportava Casarini con la polizia o gli altri che erano lì, perché la polizia probabilmente, questi hanno raggiunto il dottor Gaggiano, hanno raggiunto lo Star Hotel. Sono argomenti che peraltro trovano anche riscontro in alcune delle testimonianze che avete sentito, la testimonianza di Luana Zanella, di Loredana De Petris ci danno atto del fatto che il dottor Ciarambino, che a un certo punto sparisce dal corteo, è poi quello che le accompagna allo Star Hotel, che con loro rimane allo Star Hotel, e che lì allo Star Hotel è il punto, diciamo, in cui c'è la maggiore concentrazione di funzionari anche della Digos. Allora, io tutto quello che ho detto fino a qui, credo escluda qualunque, ragionevolmente, ogni possibile dubbio sulla prevedibilità da parte di chi scendeva dal Carlini di quello che poi è realmente successo. C'è un ultimo elemento, il PM più volte ha detto sì, ma c'erano le colonne di fumo, c'era la macchina bruciata. Ha tentato anche di dire che qualche test è stato reticente perché non ha visto il resto. Allora, in via Tolemaide in realtà non c'era null'altro da vedere. Io vorrei anche che si ricordasse, ce l'hanno ricordato molti testi, Casarini, Labolini, hanno letto, che in quei giorni, nei giorni immediatamente successivi, il 20 luglio, giravano le notizie più incredibili e disparate, gli allarmismi più incredibili e disparati, il famoso sangue infetto, lancio di sangue infetto, palloncini, siringhe, tentativi di rapimento di funzionari di polizia. La tensione era sicuramente alta e sicuramente era anche alimentata da arte. E io credo che chi voleva gestire e voleva far sì che quel corteo del Carlini fosse effettivamente quello che voleva rappresentare, e quindi un corteo pacifico che arrivava a violare simbolicamente la zona rossa, doveva anche evitare di dare adito e di dare credito agli allarmismi. E allora se arrivano notizie, in quel momento arrivano anche le notizie più disparate, credo che vanno valutate con prudenza, e quindi Beppe Caccia, per capirsi, non è che dà la notizia al megafono, che dà le notizie al megafono in quel momento, no, chiede a Ciarambino, informati cosa sta succedendo. E in questo è anche un comportamento, io credo, responsabile, un comportamento consapevole, che credo i manifestanti partiti dal Carlini hanno dimostrato in più occasioni. Quel corteo era un corteo molto, molto consapevole. Tutti sapevano, e tutti, perché era stato detto fino alla nausea, che cosa si poteva e che cosa non si poteva portare al corteo. Ci sono stati pochi episodi che sono stati anche riferiti, di allontanamento di persone che invece si erano presentati bardati, diciamo, in maniera diversa, invece con strumenti di offesa. Si dirà poca cosa sì, perché chi era al Carlini non c'è andato coi bastoni, sapeva che dentro il corteo del Carlini i bastoni non c'entravano niente, e non ce n'era uno. C'è, è un corteo così compatto e così consapevole che nel momento in cui arrivano le cariche, dopo due cariche, quando la testuggine è ferma e c'è un manifestante, una persona, un ragazzo che lancia una bottiglia verso le forze dell'ordine, viene allontanato, viene ricacciato indietro, e siamo in un momento successivo a due cariche. è un corteo consapevole soprattutto della necessità della compattezza, e questo è un elemento su cui tornerò anche immediatamente dopo, perché c'è la tesi del PM, neanche tanto implicita, è che in realtà il corteo del Carlini, nel momento in cui sono avvenute queste cariche illegittime, le prime due cariche dei carabinieri, bastava che si girasse e tornasse indietro e non ci sarebbe stato nessun altro problema. Per la verità il PM si è spinto un po' più in là e ha cercato quasi di far capire che uno che sa, come perché i giornalisti lo dicono, che ci sono successe delle cose per Genova, eccetera, il corteo non lo deve neanche far partire dal Carlini. Non si capisce perché. Non si capisce perché dei manifestanti pacifici non possano manifestare. Non si capisce perché lo dice al corteo del Carlini e non lo dice, per esempio, a Vittorio Agnoletto che sta in Piazza Dante. Ma evidentemente questo è una tesi che non è condivisibile, perché io credo che il diritto a manifestare sia uno dei principi base che deve essere sempre tenuto come faro all'interno di questo processo e che la polizia De Gennaro ha garantito che avrebbe tenuto come faro nel comportamento delle forze dell'ordine il 20 luglio. Ho dimenticato un particolare su questa consapevolezza generale, ed è questa affermazione che De Gennaro ha fatto ripetute volte e di cui tutti, alla Bolini, che ci ha riferito alla Bolini e che di cui tutti i testi che abbiamo sentito avevano piena consapevolezza, quelli che stavano nelle prime file, diciamo, era il fatto che la polizia avrebbe reagito in maniera proporzionale al grado, diciamo, di offesa al bene giuridico che fosse stata posta. E allora, ci ha detto Raffaella Bolini, noi ci aspettavamo che chi andava a violare la zona rossa, e tutti volevano violare la zona rossa, non soltanto il corteo delle tute bianche, ma, e magari si attaccasse alle reti, sarebbe stato tolto, portato via, magari identificato, ma non ci aspettavamo certo che lo massacrassero. Questo ci ha detto Raffaella Bolini, e questo era quello che si aspettavano le tute bianche, come tutti gli altri a Genova il 20 luglio, tutti quelli che erano andati a manifestare pacificamente, anche se in maniera determinata, tutti, insieme nelle iniziative del Genova Social Forum. E allora questa tesi del PM, oltre che assolutamente ingiusta, a mio avviso, non fa i conti però con la realtà. E la realtà è quella che ci hanno descritto un sacco di testi, di età, professioni, provenienze disparate. Dal test è Marinello che fa il pediatra, dal test è Casarini che sappiamo tutti cosa fa, dal test è Giuseppe Caccia che all'epoca era assessore a Venezia, dall'onorevole Cento, parlamentare e oggi sottosegretario, dall'onorevole Bulgarelli, parlamentare, Mantovani, parlamentare, moltissime altre persone che hanno svolto servizio civile e sociale in quell'occasione, gli infermieri, gli operatori delle ambulanze, tutti ci hanno descritto una situazione di panico rispetto a quello che si è verificato in maniera assolutamente inaspettata, imprevedibile, imprevista, ingiustificata, illegittima. E non era possibile tornare indietro, girarsi e tornare indietro. Ce l'hanno detto chiarissimamente tutti. Mantovani ci ha descritto De Cristoforo ci ha descritto la scena di una ragazza che era schiacciata su una, che era salita su una macchina. Mantovani ci ha detto che lui è rimasto schiacciato sul cofano di una macchina ed è stato portato via da un altro. L'onorevole Zanella, l'onorevole De Petris ci hanno raccontato di essere fuggite nelle stradine laterali, di essere riuscite a infilarsi nelle stradine laterali, e da lì sono riuscite a uscire perché le ha prese il dottor Ciarambino, e il dottor Ciarambino le ha fatte uscire dalle varie vie Ivrea, Casa Regis, perché quelle ovviamente sono le vie di cui parlano, anche se non ne hanno cognizione esatta le due testi. E dicono che nel momento in cui loro sono scappate e hanno cercato di allontanarsi, si sono trovate in realtà chiuse, non, c'era la barriera di polizia, non riuscivano a uscire da là. Ed erano lì che pensavano: cosa facciamo, mostriamo il tesserino di onorevole. E hanno in questo senso, se la sono, diciamo, cavata grazie all'intervento e alla conoscenza del dottor Ciarambino. E allora non si torna indietro correndo con un corteo di 10.000 persone e con un tir che deve indietreggiare. Casarini ci ha raccontato dei particolari, l'antenna del tir che si impiglia nei cavi, il fatto che era un continuo, e ovviamente una cosa pericolosissima fare indietreggiare un tir con dietro migliaia di manifestanti. Ma, e questi sono dati oggettivi che fanno comprendere anche degli elementi materiali. Quindi non è vero che si poteva scappare agevolmente né all'indietro in via Tolemaide e né nelle vie laterali. I testi in quest'aula ci hanno detto delle altre cose molto importanti. Perché il corteo non è tornato indietro immediatamente? E credo, non vorrei sbagliare, non voglio annoiarvi con i riferimenti agli stenotipici e alle pagine, ma credo Fratoianni abbia detto molto esplicitamente che c'è stato un momento in cui, dopo le prime cariche, c'è stato il tentativo di compattare il corteo. Questa è una costante, il tentativo di compattare il corteo, e credo che sia legittimo pensare anche che sia un'operazione giusta, perché non si lasciano centinaia di persone diciamo isolate nelle viette laterali in una situazione di cariche così pesanti come quelle che abbiamo visto. Quindi un comportamento assolutamente responsabile. Ma poi c'è un altro elemento, c'è il momento di sbigottimento per quello che è avvenuto e la convinzione in quel momento che questa cosa che è avvenuta che non ha spiegazione si possa chiarire e si possa proseguire il corteo. Si dice, vabbè, questo dopo le prime cariche, e poi perché non tornate indietro? Allora, innanzitutto il corteo in realtà indietreggia nella maniera in cui gli è consentito indietreggiare, perché in realtà quelle che vengono definite cariche e controcariche dei manifestanti sono semplicemente, a ben vedere, tentativi dei manifestanti che sono dentro le stradine laterali di uscire e di ricongiungersi al corteo, di tornare al corteo. Ci sono momenti in cui le cariche, quelle che vengono effettuate coi blindati, diciamo, e le postazioni anche fisiche dei carabinieri impediscono in realtà l'uscita dalle stradine da un lato e dall'altro, e l'uscita da quelle stradine sono su Corso Torino da un lato, da dove partono i blindati su via Ivrea, i blindati quelli che corrono sui marciapiedi, per capirsi, quelli che ribaltano i cassonetti e tutto quanto, e dall'altra parte verso Piazza Limonda, e dall'altra parte le cariche in via Tolemaide. Quindi questi manifestanti come escono da quel budello che è in realtà costituito da quel sistema di stradine tra via Tolemaide e piazza Limonda? Il corteo su via Tolemaide arretra lentissimamente e viene caricato continuamente anche in via Tolemaide, e addirittura viene caricato quando sta indietreggiando in alto. Ci ha raccontato l'onorevole Cento, e credo anche l'onorevole Mantovani, di un loro intervento per impedire, per bloccare un reparto dei carabinieri che sta per caricare e il corteo nuovamente mentre sta indietreggiando. Gli dicono: no, se voi chiudete qua non ci sono più vie di uscita, non ci sono più vie di fuga, non c'è più possibilità di arretrare. E lì fortunatamente riescono a convincere qualcuno. Ma questa è la situazione che si rappresenta per ore e ore. E c'è un altro aspetto che va considerato. Non è che il corteo Carlini è lì isolato. Il corteo Carlini sta dentro tutte le iniziative, tutte le piazze tematiche. E